dice qualcosa.
No, se parliamo con un formato prima mi dicono che si sente bene.
Sì, si sente bene.
Sì. Allora possiamo
mettere. Sì, vai, vai.
Vai,
parla.
Allora, siamo Franca e Ugo Marchisio, siamo del letto 43, siamo sposati da 40 anni, in equip da 36. Abbiamo fatto qualche servizio in end, adesso abbiamo da poco terminato il servizio di GRC e in contemporanea stavamo facendo un ripilotaggio di un'equip di Fossano che continuiamo. Come professione siamo entrambi medici, vabbè non ho detto delle figlie, abbiamo due figlie, una di 40 anni, Elisa, che con Roberto è in equip e hanno due figli, e poi abbiamo Irene di 33 che ha anche due figli con Francisco. Allora siamo medici, io lavoro ancora perché ho iniziato tardi e quindi ero ancora per 2 o 3 anni, lavoro in un servizio ASL della città di Torino e sono medico legale. E Ugo è internista e pneumologo e ha fatto per vari anni l'ospedaliero fino a 3 anni fa, è andato in pensione, quindi medicina d'urgenza, pneumologia, e adesso lavora ancora in un ambulatorio privato, insomma fa alcune visite e poi anche un po' di visite in giro con amici vari. Quindi. Allora, come spiego perché sono tra parentesi? Perché io veramente avevo detto Toglio, perché la relazione ovviamente l'ha preparato il sapiente di famiglia, e lui, no, ovviamente abbiamo vissuto insieme questa situazione dall'interno, perché ci siamo ammalati entrambi, poi dopo vi diciamo qualcosa, e quindi abbiamo anche riflettuto insieme molto su questa situazione, non solo tra di noi ma a vari livelli anche di equip, sia nella nostra equip di base che nell'equip di servizio, abbiamo avuto quindi vari modi per riprendere questi temi, quindi la preparazione di base diciamo l'abbiamo fatta insieme, però quest'ultima stesura e preparazione di Ugo, quindi io ho detto togli pure, lui l'ha lasciato tra parentesi.
Bene. Ecco, quindi cerchiamo un po' di condividere con voi quello che per noi è stata un'esperienza, che cosa ci ha lasciato l'esperienza della pandemia. Ecco, cercare una lettura, virgolette, sapienziale, cioè di cercare di leggerla con gli occhi di Dio, di leggerla con cognizione, ecco, e non semplicemente in maniera impreparata, e come espressione dei segni dei tempi. E quindi tutto quello che ci può insegnare per dare un'interpretazione, un senso alla nostra vita e al nostro agire in questo contesto. Ecco, quindi puntualizziamo un attimino cosa vuol dire sapienziale. Ecco, qui abbiamo il re Salomone in una miniatura del IX secolo. Il re Salomone era l'emblema della sapienza nell'Antico Testamento. E si rifà soprattutto questa sua fama, questa sua icona ai libri storici della Bibbia, al libro dei re, dove si trovano queste parole.
A Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Dio gli disse, chiedi ciò che vuoi che io ti dia. O Eterno, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io non sono che un fanciullo e non so come comportarmi. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente perché possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male.
Ecco, quindi un cuore intelligente, intanto non una mente, un cuore, quindi la sapienza non passa solo tramite la comprensione, l'erudizione, la conoscenza del dato, ma e un'adesione con il cuore alla realtà, quindi il prendersi carico, quindi sostanzialmente l'amore verso gli altri e verso quello che si va a fare.
Piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Dio allora gli disse, ecco, io faccio come tu hai chiesto, ti do un cuore saggio e intelligente come nessun altro prima e dopo di te.
Ecco, qui abbiamo quindi intelligente e saggio, no? Dio risponde, sì, te lo do intelligente, ma anche allora che differenza c'è? Allora, intelligente è intelligere, quindi, quindi leggere, in latino leggere intus, cioè guardare dentro, saper leggere dentro, in profondità, cioè non solo conoscere una cosa come fenomeno, ma sapergli dare un senso, quindi una richiesta di senso, una risposta di senso, saper leggere, comprendere, intelligere. E saggio viene da sapere, cioè avere sapore, avere gusto, dare senso, dare valore. Ecco, una cosa che ha gusto è una cosa bella, che ho gusto, che condivido con piacere, con felicità. Quindi sapere leggere gli eventi in modo sapienziale con gli occhi di Dio è dare un senso, ovviamente rispetto alla sua proposta di regno, al Vangelo, eccetera, e qualcosa che mi dia il gusto della vita, che trovi gusto in queste cose e quindi superi anche le situazioni negative puntando a trovare il buono e trovare una collocazione positiva di te e delle relazioni con gli altri. Eccoci, qui invece siamo in segno dei tempi.
Quando si fa sera, voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite, oggi tempesta perché il cielo è rosso cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli?
Ecco, qui abbiamo il famoso urlo di Munch in cui esprime questo disagio che diventa angoscia esistenziale con questo cielo rosso dietro, rosseggiante, molto drammatico, proprio perché non si riesce a leggere. Noi abbiamo tanti strumenti per conoscere scientificamente anche degli strumenti di lettura sociale, politica, economica, ma poi mettere assieme questi dati, no? Queste informazioni per dare un senso ci diventa difficile, quindi torniamo al senso e al gusto e al valore. Allora, come possiamo farlo alla luce del Vangelo? E qui ci rifacciamo a Gaudium et Spes, quando è stato citato per la prima volta in un documento importante ufficiale della Chiesa del Concilio Vaticano II, il concetto di segni dei tempi.
È dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo per rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita. Il popolo di Dio, mosso dalla fede, cerca di discernere quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio.
Ecco, qui abbiamo,
così che vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi, i quali sembrano annunciare tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano. I segni dei tempi sono in questo senso dei presagi di condizioni migliori.
Ecco, quindi qui abbiamo sia la visione del discernere, cioè leggere i segni dei tempi, cogliere i segni dei tempi, vuole anche dire discernere, che viene da discernere, no? Cioè scegliere separando che cosa? Separando quelli che sono i messaggi che colgo della presenza del Regno di Dio in modo escatologico, come c'è scritto sotto, presagi di condizioni migliori, non è che mi illudo che vada bene, andrà tutto bene, eccetera. Speriamo, ma mi do da fare, cerco di leggere dove embrionalmente ci sono già dei germi, spesso anche condivise, mandate avanti magari da persone che non condividono la fede cristiana, ma che comunque sono uomini di buona volontà, come dice il Vangelo, che portano avanti questa costruzione del regno. Bisogna saperla cogliere, vedere che cosa la presenza di Dio attraverso i segnali e attraverso anche l'opera, il lavoro, la fatica, ma sempre in un senso positivo, in un senso di prendere gusto alle cose che si diceva prima, di costruzione appunto di condizioni migliori per noi e la realizzazione del regno di Dio, nei rapporti con gli altri, nel rapporto col creato, nei rapporti con Dio stesso. Ecco, fatta questa premessa metodologica, diciamo, qui ho messo al singolare, mi ha messo in crisi perché parlo per me, poi Franca semmai completa, ma ci eravamo confrontati su questo e lei mi aveva appunto fatto notare, ecco, mi ha messo in crisi come professionista medico, perché noi abbiamo la presunzione, noi sanitari, ma anche un po' tutto l'Occidente tecnologicamente sviluppato alla pretesa di avere una risposta per tutto, di riuscire a fronteggiare tutto, di riuscire a conoscere tutto, magari faticando un po', prendendo delle testate, ma insomma poi c'è sempre questo ottimismo illuministico che una soluzione ottimale la possiamo tirar fuori e che siamo noi ad avere le soluzioni migliori in tasca, o in atto o in fieri, ma ce l'abbiamo in tasca in qualche maniera. Invece questo ci ha sovvertiti completamente, non una ne abbiamo azzeccata come diciamo scienza medica all'inizio nell'esaminare il fenomeno, ognuno diceva la sua, una pirotecnica espressione di confusione, per cui, ecco. E poi anche come Homo sapiens in senso più lato, cioè noi abbiamo questo Homo sapiens, poi è diventato sapiens sapiens, chi ha detto Homo erectus, Homo faber, perché riesce a controllare tecnologicamente la natura e così via. In verità anche qui abbiamo beccato una capocciata terribile, perché non siamo stati in qualche maniera all'altezza di poter dominare la situazione. L'Homo sapiens è quello che domina tutto, no? Invece ci è sfuggito di mano, e ci è anche sfuggito di mano questo concetto, abbiamo messo in crisi questo concetto dello sviluppo a tutti i costi, cioè della crescita meglio a tutti i costi, sto pirche delle, come giustamente ho sentito dire a Luca Mercalli in una conferenza all'università in occasione proprio dell'epidemia Covid-19, ha detto: ma in natura c'è una sola cosa che per vocazione proprio intrinseca deve crescere, 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 non fa altro che crescere, ed è il tumore, che non è una bella cosa. Quindi vuol dire che forse la natura ha degli equilibri diversi, che è fuori del concetto proprio dell'esistenza del mondo e della biologia, che una roba cresca all'infinito. Invece noi chissà perché il PIL deve crescere, ah, si ferma la crescita. Cioè, facciamo, ecco, un altro segno dei tempi è questo, ragioniamo come se questo famoso PIL non debba crescere sempre, oltre a ragionare che non è l'unico indice di benessere, come è già stato detto dai tempi di Kennedy in poi. Ecco, poi, per noi, nella nostra presunzione medica, ecco, avevamo qui nella versione numero 2 abbiamo tolto bufale e abbiamo messo, erano tutte cose che capitavano agli altri. Bufala è un no, perché potrebbe ingenerare l'idea che queste malattie qua, che sono state drammatiche, dove ci sono state, ma non ci hanno toccati, fossero delle mazzecole, non sono mazzecole, perché le ha subite sono state pesanti, però le vivevamo noi nei nostri ospedali, tra noi dicevamo l'ennesima bufala, cioè che ci mettono tutti in allarme come nel libro Deserto dei Tartari, tutti lì pronti a aspettare l'invasore, il nemico che arrivasse all'orizzonte, non avevamo mai niente, perché la SARS, la mucca pazza, lasciatela perdere, la SARS è stata confinata in Cina e da noi non è mai arrivata, nonostante sirene d'allarme, eccetera, eccetera. L'influenza aviaria da noi non è mai arrivata sostanzialmente, l'influenza suina è arrivata ma in termini di un'influenza come le altre. L'Ebola l'abbiamo mai visto, io mi ricordo che avevamo citato tutto un pezzo dall'Amedeo di Savoia ad aspettare st'Ebola, lì proprio come il deserto dei Tartari, e non abbiamo visto un caso, l'unico caso che avevano mandato poi lo Spallanzani in Italia come Ebola, in verità era un dengue, non era neanche Ebola. Quindi, come dire, ci eravamo abituati che queste erano faccende che succedevano ai popoli poveri, dove avevano le galline in casa, dove vivevano in condizioni igieniche scadenti, dove avevano poveretti tanti motivi per avere di questi problemi, ma non ci toccavano nella nostra perfezione di occidentali, virgolette, sviluppati. L'ultimo è stato lo Zika, che da una microcefalia c'è stato in Sud America, mediato da una zanzara, ma da noi anche questo non è capitato. Quindi eravamo abituati, l'ennesima bufala, il Covid-19, vabbè. Ecco, e invece poi quando la prendevamo, qui per scaricare un po' le cose, la prendevamo sul ridere, no? Cioè il piemontese tira un sospiro di sollievo perché legge che si trasmette solo con contatti umani stretti, che notoriamente, peraltro ho sentito in questi giorni in Svezia, non hanno più nessun provvedimento, mascherine, distanza zero, è uno dei pochi paesi che ha fatto zero provvedimenti. E ha avuto uno sviluppo relativamente modesto, ha avuto anche il suo, però modesto, perché stanno già normalmente a chilometri l'uno dall'altro, non hanno un grosso interscambio internazionale, e quindi era normale che avvenisse così. Ecco, e invece per esempio Forcella a Napoli, Gennarino, fido cinese, cato osse, che te lo porti dietro, gli dai due soldi a Gennarino, ti porti il cinese dietro, allora le code spariscono, passi davanti a tutti, si mette a tossire. Ecco, cioè l'inizio è stato così, e io confesso, infatti Franca mi aveva rinfacciato, tu fai presto, direi, sempre la solita bufala, eccetera, sei troppo presuntuoso perché pensi che dall'esperienza le cose continuino a ripetersi. E invece no, poi a un certo punto non abbiamo più riso tanto quando abbiamo cominciato a vedere queste scene nella Bergamasca, le bare che non riuscivano più a essere contenute, i camion militari in fila in questo scenario da Day After, con strade deserte eccetera che portavano via i morti. Ecco, allora lì abbiamo capito che non avevamo capito niente, ecco, quindi la nostra presunzione, segno dei tempi, doveva venire a patti con più umili pensieri. E difatti, magari dopo essere homo sapiens erectus e qua e là, magari dovremmo anche essere un po' homo humilis. Ecco, lì ho messo quel famoso tondo del Botticelli che c'è agli Uffizi, della Madonna del Magnificat, proprio perché l'umiltà della sua serva ha visto l'umiltà, che è proprio umiliazione, pare nella versione giusta della traduzione originaria, raffigurata qui, come dico io, sembra più Lucrezia Borgia che non la Madonna, comunque messa lì in abiti sfarzosi rinascimentali, che scrive, la Madonna ovviamente non sapeva scrivere, però è importante perché si rifà il testo del Magnificat, perché sta scrivendo il testo del Magnificat, che è il nostro inno nazionale dell'equipe, che ci deve sempre riportare questo atteggiamento di umiltà in fondo. Quindi una lettura dei segni dei tempi e il recupero dell'umiltà del genere umano dentro la natura. Ecco, e qui c'è l'umiliazione con la corona di cartone che ci ha fatto
Irene, nostra figlia Irene, che era quella che ci soccorreva nel periodo dell'isolamento e ci portava la spesa e ci ha portato anche la corona di cartoncino. E, niente, allora per dire della nostra esperienza, noi ci siamo ammalati a fine marzo e appunto era il periodo in cui non si trovavano mascherine, non c'erano molti dispositivi di protezione. Ugo appunto in quel periodo andava abbastanza a fare visite in giro, era molto chiamato da conoscenti, amici, insomma, vecchi pazienti, però è il periodo anche in cui i medici di medicina generale non andavano molto a casa, non tutti almeno, e insomma praticamente lui l'ha presa da un condomino, nostro amico, che poi è morto pochi giorni, una settimana dopo. E quindi a fine marzo prima si è infettato lui e poi subito dopo io, quindi verosimilmente da lui è molto facile. E lui l'ha preso in una forma molto leggera e non ha avuto la polmonite, io invece poi ho avuto la polmonite, per fortuna insomma abbastanza limitata, comunque l'ho curata a casa, abbiamo provato, come era in quel periodo, insomma, tutti i farmaci che consigliavano. E poi comunque sono stata ricoverata 6 giorni, praticamente il venerdì santo sono stata portata in ospedale, insomma, e quindi ho avuto questa esperienza di diventare proprio io una paziente nel periodo di chiusura massima, quindi alle Molinette, insomma, io non ho avuto grosse esperienze in realtà prima di patologie importanti, e quindi per me era anche un po' una prima volta, ecco, di ricovero. Però particolarmente in quell'occasione appunto ho potuto condividere quella che era la situazione di tutti i malati, cioè che arrivano da soli in ospedale, cioè scaricati da una macchina, da un parente, da qualcuno, lasciato lì e poi affronti l'avventura completamente da solo. Ecco, un po' diverso dagli altri casi in cui almeno in pronto soccorso fino al reparto qualcuno ti accompagna, poi qualcuno viene a trovarti, e quindi quello ovviamente con i mezzi diciamo che abbiamo oggi, insomma, per fortuna c'è il telefono e quindi vari messaggi, insomma, dal punto di vista personale, però vedevo persone più sprovvedute che magari appunto avevano, cioè c'erano due signore, tra l'altro mie coetanee, ma sembravano molto più grandi di me perché tutte e due avevano patologie precedenti importanti, e, per dire, io non sono per niente una brava con tutti questi aggeggi informatici e passavo per l'esperta, mi chiedevano come faccio la videochiamata con telefoni che non conoscevo, insomma. Però per dire quanto questo era importante, queste persone erano ricoverate da molto tempo, una da un mese, ho subito anche un intervento, poi è finita di nuovo appunto anche in sala di un'operatoria, l'altra aveva una grave compromissione respiratoria, finita in terapia intensiva. Quindi questa condivisione, insomma, io alla fine ero quella che stavo meglio, perché mi hanno messo solo un po' l'ossigeno, ma solo con la mascherina, non sono stata in terapia intensiva, e quindi riuscivo ancora ad aiutare. E, insomma, comunque sono esperienze così che ti toccano molto, ovviamente, perché in genere siamo abituati a essere dall'altra parte, invece vivere da paziente, poi ripeto, in quella condizione del tutto particolare, per esempio una... quando ero nella prima stanza, perché mi hanno poi cambiata di stanza, a un certo punto è arrivata una signora che arrivava dal pronto soccorso, lei più anziana, insomma, praticamente è arrivata moribonda, è arrivata in reparto, e nessuno sapeva niente di lei, quindi neanche il nome, neanche, cioè, mi sono trovata a dire una preghiera per questa persona che non conoscevo, che non... e quindi quanti casi appunto sono ovviamente stati così, ecco, quindi questo è stato molto importante. Tra l'altro, ecco, nei giorni precedenti, prima della nostra malattia, si erano ammalati già da tempo in realtà i faini, proprio quelli che voi avete già sentito prima. Tra l'altro noi avevamo avuto l'esperienza di, avevamo fatto il servizio in Equipe Italia con loro come regionali, quindi li conoscevamo molto bene, ci siamo sempre frequentati. E quindi anche questa condivisione a distanza è stata molto significativa per noi, no? E anche nell'ambito d'Equipe, cioè tutti questi messaggi che arrivavano dalle telefonate ai messaggini WhatsApp eccetera, sono stati comunque molto importanti. Ecco, penso che in queste situazioni almeno quegli aspetti lì fossero anche importanti per diversi pazienti. La stessa Renata, no? Penso, quando poi è stata in grado di leggere, di vedere appunto queste comunicazioni.
E quindi anche proprio questo capovolgimento di ruoli, no? Da curatore a malato e da operatore sanitario a paziente, è stata un'altra lettura sapienziale, un segno dei tempi per noi per capire tante cose, sia dal punto di vista umano, sia anche dal punto di vista ecclesiale, comunitario, cristiano. Eccoci, quindi non siamo più forti della natura e non possiamo e non dobbiamo fare del creato quello che vogliamo. E qui apriamo un altro punto importante per leggere i segni dei tempi, cioè da dove è nata questa infezione. È nata proprio dalla nostra pretesa di sovvertire la natura e delle conseguenze che ne provengono, anche laddove non ce le potevamo neanche immaginare. Difatti fa parte del fenomeno cosiddetto spillover, che è stato descritto in maniera compiuta, ecco, per la prima volta in questo libro che è diventato famosissimo, soprattutto adesso, scritto nel 2012 da David Quonam, in cui aveva evidenziato questo concetto, dicendo proprio anche profeticamente, segno dei tempi eccetera, che sarebbe diventato un grosso problema immediato dell'umanità affrontare queste nuove malattie, che sono praticamente, come dire, un traboccamento dal regno animale all'uomo, cioè di agenti eziologici, virus, batteri, che dagli animali, che ne sono un serbatoio normale ed è stato un serbatoio per millenni e quindi hanno in qualche maniera comunque una convivenza, virgolette, pacifica con molti virus e molti batteri, non hanno quasi sintomi, se ce l'hanno addosso, se li passano, si moltiplicano, ma senza averne danni. Quando passano di specie e vanno a finire nell'uomo, invece trovano un terreno vergine, impreparato, e quindi possono dare dei danni enormi prima che la stessa specie umana si abitui, il virus si adatti all'uomo stesso e quindi trovino una convivenza pacifica come negli animali. Nella fattispecie, ecco qui ovviamente ho scartato tutte le idee alternative di tipo complottistico per due motivi. Primo, perché io in genere non sono mentalmente propenso a dar ragione ai complottisti. Secondo, perché tutte le comunità scientifiche in giro per il mondo hanno detto che le sequenze genetiche di questo virus SARS-CoV-2 sono quelle che vengono dal pipistrello mutato passando attraverso altri mammiferi, e non quelle che si possono fare in laboratorio. Per cui Io ho più ragione a loro, non sapendo né leggere né scrivere, però a Donald Trump, con tutto il rispetto, oppure ai terrapiattisti o quelli che scrivono sul web. Questo è la mia posizione, poi rispetto anche quella degli altri. Per cui la spiegazione è importante, però, che comunque ci fa leggere i segni dei tempi nel creato, nella natura, nell'ecologia, è che appunto c'è stato un passaggio dal pipistrello, probabilmente, pipistrello sicuro, probabilmente tramite il pangolino, forse altri mammiferi, alla specie umana. Come è avvenuta? È avvenuta perché la specie umana, colonizzando gli spazi terrestri, è andata sempre di più a premersi e a invadere gli spazi selvaggi, soprattutto in realtà come appunto l'Asia, come il Sud America, eccetera. Le coltivazioni sono andate fino proprio ai confini contro alla selva, la selva è stata invasa perché chi cerca l'oro, chi butta giù le piante, eccetera, eccetera, parlo dell'Amazzonia per esempio. E allora il genere umano è venuto a contatto con un sacco di animali selvatici, ma a contatto stretto, mentre prima ce l'aveva molto più distanziato, e ha cominciato anche a mangiare e fare una fonte di nutrimento normale di questi animali selvatici, nonché a commerciarli in quelle realtà oscene che sono questi wet market cinesi, dove ci sono queste povere bestie mezze morte, mezze vive, macellate lì, eccetera, tutte promiscue, uomini, bestie, tutto così. Per cui è chiaro che in questa realtà qui se deve esserci qualche probabilità di spillover, lì è proprio come fare un esperimento, ecco, apposito. E quindi deve essere avvenuto in questo mercato di Wuhan, più che non nel laboratorio segreto di Wuhan stesso, segreto più o meno, voglio dire, dove fanno anche delle ricerche nel senso di guerra biologica, naturalmente per difendersi dalla guerra biologica, in realtà, come sappiamo, spionaggio, eccetera, quindi diventa la stessa cosa. È difficile, io lo noto come assolutamente improbabile, ma ripeto la mia posizione, che il virus sia scappato dal laboratorio, è molto più facile che si sia selezionato nel wet market. Comunque questo ci deve far meditare sui segni dei tempi, che alla fine questi flagelli, queste pestilenze del nuovo millennio ci arrivano da comportamenti umani sconsiderati nella realtà ecologica, no? La nostra pretesa di sempre dell'espansione continua, del fare quello che vogliamo di noi stessi, ma anche della natura, ci porta poi a queste situazioni. Ecco perché i cinesi mangiano mangiano i pipistrelli, perché pipistrello si dice bian fu vuol dire felicità, e allora assona, perché in cinese si sa che l'ideogramma può essere letto foneticamente o concettualmente, e quindi mangiare il pipistrello a Capodanno è come per noi mangiare la lenticchia in cotechino, ecco, porta fortuna. E arriviamo invece alle cose serie, cioè l'audato sì del 2015, che tocca proprio profeticamente il segno dei tempi, eccetera, questo tema proprio, che l'uomo nella natura ha delle responsabilità, che la natura e l'ecologia, ma meglio creato, è un soggetto debole, così come le realtà emarginate, sfruttate e maltrattate dell'umanità stessa. Quindi la lotta per l'emancipazione sociale, la lotta per la dignità dell'uomo non va a competere, non dico a cozzare, ma a competere con quella di salvaguardia del creato, ma solo la stessa lotta. Perché così come lottiamo per i soggetti deboli della specie umana, lottiamo anche per difendere il creato e gli equilibri ecologici e i biosistemi, perché sono anche loro soggetti deboli, non hanno il sindacato, non mettono le bombe terroristiche, si fa sentire, e quindi non hanno i testimonial tra gli attori e i calciatori, quindi alla fine. Per cui segno dei tempi importante è vedere come anche personalità e sensibilità puramente laiche come il Carlin Petrini qui presente si siano trovati anche loro, uomini di buona volontà, a battersi proprio per questa, perché sentono questo segno dei tempi e profeticamente cercano di salvare le biodiversità, salvare l'ecosistema. Qui c'è Terra Futura, che è questo libro che è uscito da pochissimo di Salvin Petrini, di Slow Food. Carlin Petrini, ho detto Salvin. è un lapsus freudiano, no, ma non per assonare, per contrapposizione. Ecco, quindi Carlin Petrini, proprio sul, in cui si condivide in questa visione della terra futura questa lettura dei segni dei tempi, questa voce profetica ecologica. Anche la cosa è stata ripresa anche per esempio dall'OMS, era già su queste posizioni l'OMS, ma voglio dire, si va parallelamente su questa stessa sensibilità, su questa stessa lettura dei segni dei tempi, per cui molti dei, sapete che io mi interesso anche di medicina nei paesi a basso reddito in via di sviluppo, ecco, adesso si batte molto su questo concetto di One Health, perché è una salute unica quella degli animali domestici e selvatici, dell'uomo e dell'ambiente. Un esempio, ecco, una immagine, che è una bellissima foto di Salgado per dare l'idea immediata, visiva, queste sono tribù di Inca del Sud Sudan, in cui noi abbiamo progetti attualmente, che vivono proprio in stretta simbiosi gli uomini con i bovini. In maniera con migrazioni continue, e quindi è importante che anche l'ambiente, quindi la presenza dell'acqua, l'acqua pulita, i pascoli eccetera, ecco, bisogna difendere tutte queste cose assieme, siamo tutti responsabili di questi equilibri anche in termini di salute, come si è visto, quindi le zoonosi, antropozoonosi, cioè queste malattie che colpiscono sia gli animali che l'uomo. Come era peraltro anche la peste classica, è un batterio, Yersinia pestis, che sta nei roditori selvatici e virgolette domestici come i topi, le pulci passavano dai topi agli umani e insieme alle pulci arrivava la peste e c'erano poi le pestilenze, quindi è importante avere questa visione, questo c'è proprio un segno dei tempi nel leggere la salute in questo modo, non solo io vado dal medico quando ho la malattia, ma in questa maniera qui salute unica, one health. Ecco, tema di Africa, questi sono bambini della zona di
Gambelle,
ecco, mi ricordavo bene qual era, Gambelle in Etiopia, è un esempio che ci fa meditare sui segni dei tempi. Quando questi bambini vedevano fino a qualche anno fa uno straniero, un bianco, lo chiamavano Ferenge, perché che vuole dire straniero, uno che non parla la lingua, ecco, è un termine né positivo né negativo, ecco, di uno diverso da loro, uno che viene da fuori. Ultimamente, nel 17, quando ci vedevano così bambini, invece non è che li chiamavano Ferenge, li chiamavano China, 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 perché per loro lo straniero è cinese, perché di gran lunga la presenza straniera adesso in Etiopia cinese è preponderante, quindi cinese è diventato sinonimo di straniero. Ultimamente, quando è scoppiato il coronavirus, in modo molto più ostile, ti chiamavano corona, ah, corona, 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 e scappavano via, perché l'infezione era comunata ai paesi ricchi, ai paesi bianchi, a quelli che prima andavano lì con l'aria di superiorità, eccetera, adesso vengono invece prese sassate, tant'è che lo stesso giornale La Stampa di Torino aveva questo tipo di articoli, quindi è anche un segno dei tempi, secondo noi, importante da meditare, questo di trovarci invertiti come posizione, come ruoli, cioè non più con l'area di superiorità e marginare il nero che viene da noi, ma noi che andiamo da loro, se prese assassate, dicendo di corona corona, perché siamo noi gli untori, ecco, quindi questo ci deve fare meditare, sia perché viviamo quella situazione, sia perché ne siamo alla lunga responsabili. Come umanità, quindi qui le battute non si affittano case settentrionali, eccetera. Però è importante che questi concetti, ecco, questa lettura dei segni dei tempi ha fatto meditare anche l'OMS e gli esperti di medicina internazionale, perché si è creato un fenomeno del tutto nuovo, perché normalmente quando si parla di burden of disease, che vuol dire il carico di malattia che si porta l'umanità addosso, no? In termini integrati, ci sono delle unità di misura, se non mi dilungo, ma che danno l'idea integrata di quanti anni perdi, cioè quanto muori prima e quanti anni di disabilità ti devi beccare, cioè quanto vivi da disabile per le malattie di cui soffri. E questo si chiama carico di malattia. C'è quello globale del mondo e poi ovviamente ci sono quelli per area geografica. Allora, schematizzando molto, la situazione classica fino a qualche decennio fa, era paesi ricchi, malattie croniche degenerative, l'artrosi banale, il mal di schiena, fino ad arrivare al diabete, l'ipertensione, il colesterolo e compagnia bella. Dall'altra parte, BPCO, eccetera. Dall'altra parte c'erano i paesi a basso reddito, dove invece prevalevano le malattie infettive, i traumi e tutte le patologie legate al parto, alla gravidanza, al parto e ai primi anni di vita, che erano i punti critici, che per noi erano del tutto superate, controllate, messe a tacere, quasi un ricordo del passato. Adesso, cosa abbiamo visto negli ultimi decenni? Che anche le malattie croniche degenerative hanno cominciato ad andare a pesare sui paesi poveri, proprio nella misura in cui diventavano meno poveri, cioè i paesi emergenti. Per esempio il diabete in India è una piaga d'Egitto adesso, perché hanno importato i modi di mangiare e anche l'aumento di peso dei nostri paesi occidentali, e quindi il diabete è scoppiato laddove prima era molto marginale, per fare un esempio. Quindi, quando si parlava di doppio carico di malattie, era quello dei soliti paesi più svantaggiati che si beccavano man mano che arricchivano anche il carico di quelli ricchi, mantenendosi quello di quelli poveri, perché siccome c'è molta disuguaglianza, avevi che quelli che stavano meglio si beccavano le malattie degenerative, quelli che continuavano a stare male, che sono comunque tantissimi la maggior parte, continuavano a beccarsi le infezioni, eccetera, eccetera, perché anche i sistemi sanitari avevano i loro limiti, hanno i loro limiti. Adesso abbiamo visto anche qui un'inversione del ruolo, cioè è tornata una malattia infettiva acuta, pesantissima, da noi, paesi ricchi, che eravamo abituati a vederla solo nei paesi poveri. Quindi anche qui ci siamo riscoperti fragili, poveri e vulnerabili sotto questo profilo. Ecco, qui invece cominciamo a toccare un altro tema, sono quasi alla fine, non vi spaventate. Un altro tema che è sempre un segno di tempi, cioè come i sistemi, le comunità umane rispondono a questo pericolo, a questa sfida, a questo dramma della pandemia Covid-19, e come si rapporta la gestione del collettivo con la vita del singolo, il governo col cittadino, la collettività con la persona. Questo è il famoso dottor Li Wenliang, che aveva per primo segnalato tramite Weibo, che è praticamente il Twitter cinese, aveva segnalato la presenza di una infezione, questo nel dicembre del 19, la presenza di un'epidemia lì a Wuhan. Lui lavorava nell'ospedale Wuhan come laboratorista, biologo, eccetera, aveva segnalato la presenza di un'epidemia che aveva descritto giustamente molto simile alla SARS, che loro sapevano in Cina cosa voleva dire, che era stata nel 2002-2003. E naturalmente era stato subito castagnato dai superiori, eccetera, messo a tacere, ma come, critica il sistema, no, zitto, non capisci niente, eccetera, una cosa normale che passerà, tutto andrà bene, eccetera. In verità poi la cosa non è andata bene, è scoppiata, lui stesso è morto dopo essere stato in rianimazione, abbiamo mandato in giro un video sul web che è diventato, come si può dire, virale, più del virus, tutti l'hanno. Allora a quel punto lì c'è stata tutta, tra l'altro, una isolata ma interessantissima rivolta sui social in Cina, di partecipazione contro i responsabili e pro il dottor Li Wenliang, perché aveva detto la verità ed era stato bastonato perché aveva detto la verità. Morale: che il governo è passato dal negazionismo alla retorica, facendone un eroe e castagnando tutti i suoi superiori locali, dicendo che non ha capito niente. Ecco, no, ma questo per dire che è importantissimo vedere anche qui una lettura dei segni dei tempi, come a volte nei sistemi il denunciare, l'interessarsi della sorte delle persone e non di fare direttamente proprio la loro senza pensarci su e senza toccare il sistema, lo si paga pesantemente, ma è lì il giusto, è lì quello che bisogna fare. Ecco, la cosa analoga per l'artista poliedrico Ai Weiwei, che recentemente ha prodotto questo film documentario, Coronation, in cui descrive sostanzialmente la risposta della Cina al problema Covid-19, senza né esaltarla ma neanche criticarla. Io non ho visto questo film, ma chi l'ha visto, ho letto le recensioni, è un film estremamente cupo, anche se non è di denuncia nel senso vero del termine, ma è estremamente cupo. Fa vedere questa realtà di famiglie completamente spostate, di persone messe isolate forzatamente, di costruzione velocissima, peraltro, di ospedali da migliaia di posti, dove però i lavoratori venivano spostati da fuori, non avevano dove dormire, allora dormono negli scantinati, in auto, come possono, tra l'altro era freddissimo, di nevicare, eccetera. Quindi fa vedere come una risposta collettiva assolutamente efficace, assolutamente valida per controllare il problema, è passata però completamente sopra alle persone, ai singoli, proprio alle libertà elementari che un cittadino di uno Stato moderno si aspetta di avere. Dall'altro lato abbiamo invece polarità opposte, non per niente si stanno dando botte da orsi tra di loro, abbiamo gli Stati Uniti d'America, dove il problema è che la paura del virus fa 90, ma il dollaro magari fa 91, perlomeno 89, insomma. Per cui anche lì c'è stato un atteggiamento prima negazionista, no? Business as usual, ferma niente, guai chi tocca. Il PIL, eccetera, il business, e poi in verità anche lì ci sono stati degli scontri palesi, dei segni dei tempi, delle persone, per esempio lì a destra di Donald Trump vedete Anthony Fauci, che era responsabile, diciamo, del comitato tecnico scientifico statunitense, che per tre grosse colpe è stato silurato da Trump. La prima colpa era di aver detto che avevano reagito troppo tardi, male, avevano negato il problema quando loro dicevano che c'era e cosa dovevano fare. La seconda, di aver propagandato la clorochina a livelli così paranoici, quando loro dicevano che la clorochina serve a poco o nulla e ha degli effetti collaterali, meglio non usarla. La terza colpa era quella di aver detto che non era d'accordo sull'atteggiamento, sulla denuncia complottistica contro la Cina, e tutta colpa di quei bastardi di cinesi che ci hanno mandato il virus, eccetera. Quindi anche lì abbiamo da leggere i segni dei tempi in questo senso. Il personaggio che vedete sotto invece è il capitano Brad Crozier, che era il comandante, perché è vivo, non degradato, ma spostato dalla responsabilità di comandante della portaerei Theodore Roosevelt, che è una delle più moderne, a propulsione atomica, eccetera, eccetera, 5.000 quasi uomini di equipaggio, che si è accorto che aveva il Covid per il suo equipaggio, per i suoi uomini, no? E allora con qualche morto, ma soprattutto ne aveva 25 infetti, e siccome non stava facendo un'operazione militare, non stava facendo neanche un'esercitazione, aveva chiesto ai superiori la possibilità di sbarcarli, curarli, isolarli, eccetera, eccetera. E gli altri facevano orecchie da mercante, queste lettere in cui supplicava di intervenire sono state pubblicate sui giornali, allora che lì l'hanno bastonato in tutte le maniere sui superiori, e lo stesso Donald Trump non ha perso occasione di twittare le sue solite cose, eccetera. Ecco, quindi anche lì abbiamo degli esempi di reazione collettiva e personale alla nuova realtà, che devono essere letti come segni dei tempi, cioè sulla presenza di grosse tematiche umane, anche drammatiche, ma anche di germi di persone, di esseri umani che si battono per la giustizia, che cercano di costruire quello che noi chiamiamo regno di Dio, di costruire una realtà diversa dei rapporti tra le persone. Ecco, Silvio Garattini, per esempio, aveva detto: il senso della vita viene prima del senso degli affari. Questa è la risposta alla situazione americana, ma che poi è quella di Bolsonaro, quella di tutti quelli che hanno tenuto quelle posizioni. Quindi controllocrazia totalitario, business as usual, questi due estremi, tutti e due disumani, ecco, come leggere i segni dei tempi, come umanizzare invece una risposta al virus che promuova la persona. Ecco, secondo me è un buon esempio, non assoluto, ma insomma ci dà da pensare, un segno dei tempi anche questo, ci viene dalla cultura proprio millenaria di tipo confuciano, shintoista, diciamo, ecco, dell'estremo oriente, in cui il singolo cittadino si sente parte responsabile di una collettività più grande, alla quale deve rendere conto, deve essere pronto anche a sacrificare parte della sua libertà, della sua personalità per il bene comune, non per coercizione, ma perché si sente partecipe di questo bene comune. E sono quelli che sono andati meglio, perché per esempio tutti con la mascherina avevano già tutti i dispositivi di protezione pronti, avevano imparato dalla SARS. Gli stessi turisti dell'estremo oriente, quando venivano qua già prima del Covid-19, li vedevi con la mascherina anche solo quando avevano il raffreddore, proprio per rispetto collettivo di non infettare gli altri. Ecco, questi mi sembrano anche segni dei tempi da leggere, da imparare. Ecco, stiamo finendo, questi i medici della peste. Ecco, qui vedete nel 1600 circa un medico della peste in Germania, vedete quelli attuali. Non è cambiato molto, c'è cambiata la tecnologia, ma non la realtà. C'era una paura totale, uno schermarsi il più possibile ermetico da questo ambiente mefitico, dalle persone che si pensa o si crede o veramente portano l'infezione. Quindi anche questa emarginazione delle persone, come trattarsi, come relazionarsi tra di noi, è molto importante. E su questo volevamo finire presentandovi quelle che sono, anche lì, leggerle sapienzialmente alla luce della parola di Dio, ecco, quali sono le posizioni, diciamo, esistenziali. Uno psicologo direbbe le coping strategies, cioè le strategie di come venire a fatti, di come superare, di come sopravvivere allo stress, al problema che ti pone la pestilenza. E allora qui ci sono degli autori famosissimi che hanno parlato di pestilenze. Da sinistra a destra abbiamo Albert Camus, che ha scritto La Peste. Sempre per stare contemporanei, l'ultimo a destra è José Saramago con il libro Cecità, tradotto Blindness, Cecità. Poi abbiamo Alessandro Manzoni qui in basso a sinistra, e là sopra Giovanni Boccaccio. Quindi cominciamo da Boccaccio. Allora, Decamerone, c'è la peste a Firenze, 1347, c'è la peste a Firenze, questo gruppetto di privilegiati, di ricchi, che devono cercare di far passare il tempo della quarantena, e allora scappano in una villa sui colli fiorentini, bellissimo, stanno bene, non hanno problemi. L'unica difficoltà che hanno è come far passare questo tempo. Allora decidono di raccontarsi le storie delle fuori del Decamerone, le 100 novelle del Decamerone. Qualcheduno, anche adesso, l'ha presa in questo senso: insomma, io lo stipendio, se no, ho la pensione, economicamente non mi tocca, mi trincero, non voglio più vedere nessuno degli altri, non me ne frega niente, mi isolo, e alla fine, ma che noia, tempo in casa, qui, là, lockdown, allora devi trovare la maniera solo di passare il tempo. Alessandro Manzoni, sappiamo, convertito al cristianesimo dopo un periodo illuministico, nei Promessi Sposi descrive la peste con un atteggiamento empatico di carità cristiana, di partecipazione umana. Io mi ricordo quando studiavo al liceo, soprattutto i laici dicevano: ecco, lui il cattolico, arriva la peste, mette a posto tutto, ammazza Don Rodrigo, rimette tutto a posto. E secondo me non è quello lo spirito manzoniano. Secondo me lui aveva capito, mi pare un salmo, o forse i Proverbi, che dice che Dio fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. Dio non è che interviene nella storia cambiandola lui. Tratta tutte alla stessa maniera, da tutte le stesse possibilità, gli eventi del mondo sono quelli, però la legge in maniera diversa, ognuno la vive, la legge, e se la gioca secondo valori, torniamo all'inizio, dando un senso e dando un gusto particolare, che per noi ovviamente quello che ci ha rivelato Cristo, che ci ha rivelato il Padre, ci ha rivelato l'amore del Padre. Quindi lui applica questo criterio. Gli ultimi due sono abbastanza paralleli, contemporanei, laicissimi, e tutte e due diciamo in una situazione molto tormentata in cui la peste scatena le cose peggiori, no? Nel libro di Camus più a livello personale, cioè ognuno cerca di destagliarsi a modo suo, in modo sostanzialmente egoistico, e nel caso di Saramago di più strutturale, cioè si fa fuori la vecchia, con la cecità si fa fuori la vecchia classe dominante, diciamo i vecchi dittatori, ma i nuovi sono peggio dei vecchi, e gli unici che poi alla fine risolvono la situazione è l'unico personaggio che rimane vedente, proprio perché era l'unico che vedeva prima, erano già ciechi prima sostanzialmente, non vedevano che l'egoismo, la sopraffazione eccetera diventavano dominanti, e quindi l'unica che vede le cose ancora in questa maniera qui e se le gioca proprio nei fatti, aiutando gli altri, poi man mano fa guarire, quindi tornano a vedere tutti gli altri che vengono curati da lei. E nel caso di Camus, le persone che scoprono a livello del tutto istintivo, germinale, quasi disperato, ecco, la necessità di relazionarsi, di passare da individui a persone, cioè individui relazionati, relazionarsi con gli altri, riescono non a sconfiggere la peste, ma perlomeno a viverla dignitosamente, a dare una dignità umana a chi la vive e a chi si batte per gli altri nel condividere. Ecco, noi avremmo finito e siamo qua, quindi se negli spazi vari si vuole parlare, approfondire, scambiare esperienze, perché ne avrete anche voi di più interessanti delle nostre, ecco, rimaniamo qui a disposizione.